Vorrei farvi capire come ha funzionato questo sistema e come mai è successo il fenomeno di una così mastodontica dilatazione delle competenze della Comunità Europea. Noi possiamo capirne le esigenze regolative, ma dal punto di vista giuridico, come è stato possibile che la Comunità come organizzazione internazionale estendesse tanto il suo raggio d'azione? Voi dovete ricordarvi che il principio fondamentale che regola i rapporti tra lo Stato, tra gli Stati e le organizzazioni internazionali è il principio di attribuzione. Che significa il principio di attribuzione? Che la sovranità è la regola, la sovranità statale è la regola. I poteri delegati alle organizzazioni internazionali sono invece un'eccezione che va puntualmente dettagliata. Infatti, se noi prendiamo il trattato istitutivo della comunità, questo vi troviamo. Vi troviamo indicate le singole attribuzioni, addirittura i singoli atti e le singole procedure da seguire per raggiungere quel obiettivo. Vi leggo una norma a caso, la libera circolazione dei lavoratori. La comunità si basa sulle quattro libertà, che sono la libertà di circolazione dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Questa è una delle quattro libertà. Circolazione dei lavoratori. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata su nazionalità, eccetera. Il Consiglio dei Ministri, il Consiglio, deliberando in conformità alla procedura, e qua fa riferimento all'articolo 251, che è una particolare procedura, mediante direttive o regolamenti, sono indicati gli atti, e stabilisce le misure necessarie ad attuare la libertà. Vedete, qua c'è una competenza legata a una procedura e vengono nominati anche gli atti che può emanare il Consiglio. Ed è tutto costruito così il trattato, con meccanismi più o meno complicati a seconda della materia, della delicatezza della questione e così via. Ma sono tutti attribuzioni specifiche. Allora, come è stato possibile che la comunità andasse oltre a questi compiti? Non previsti dal trattato, il trattato non stabilisce nulla in origine sull'ambiente, non stabilisce nulla sulla previdenza, non stabilisce nulla sulla sicurezza dei prodotti né della tutela dei consumatori. Come è stato possibile che in base al principio di attribuzione la comunità si estendesse in tutte queste direzioni? Uno dei segreti è contenuto in una classica clausola, che è l'ultima clausola del trattato, nell'attuale numerazione è il numero 308, che dice: quando un'azione della comunità risulti necessaria per raggiungere nel funzionamento del mercato comune uno degli scopi della comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo nei richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposte della Commissione, prende le disposizioni del caso. Questa è una clausola finale di un trattato, l'articolo 308, per cui abbiamo 307 articoli che definiscono le attribuzioni e i modi di funzionare della comunità, il 308 ci dice, vabbè, adesso parte tutto questo, quando è necessario fare qualcosa per raggiungere uno degli scopi assegnati nella costruzione del mercato interno agli organi della comunità, il Consiglio all'unanimità può prendere le misure necessarie, misure necessarie. Questo è stato lo strumento giuridico con cui il Consiglio ha creato tutta questa normativa. E voi capite che il vincolo dell'unanimità segnato in quell'articolo ha un senso se il trattato funziona, se il Consiglio funziona a maggioranza. Ma dopo il compromesso di Lussemburgo, che ha congelato il principio di unanimità per tutte le decisioni del Consiglio, fino alla fine degli anni Ottanta il Consiglio ha deciso sempre all'unanimità. E decidendo all'unanimità si è fatto, è diventato del tutto inutile il principio di attribuzione. Il principio di attribuzione è un principio che tutela gli Stati contro l'estensione dell'organizzazione internazionale. Ma se sono gli Stati a volerlo e a votarlo all'unanimità in Consiglio, il principio di attribuzione non protegge più nulla. Ed è stato proprio quello che ha segnato la crisi della Comunità Europea nel 65, no? La crisi della sedia vuota, a segnare invece l'apertura di una strada di enorme espansione della comunità, perché all'unanimità si sono fatti ampi baffi del problema possiamo o non possiamo fare questa cosa. Gli Stati in Consiglio hanno deciso tutto quello che c'era da decidere. Normativa anche piuttosto bassa, perché dicevo, prodotti elettrici, tosaerba, i patè, la pasta, eccetera, ma la costruzione di un'enorme normativa, enorme, pervasiva normativa, costruita per edificare il mercato, per rendere possibile il mercato interno. È fatto completamente fuori dalle attribuzioni formali della comunità. Con un successo enorme. Un successo enorme, nel senso che la comunità europea è riuscita a creare un spazio, non solo uno spazio, ma delle istituzioni comunitarie, un mercato comunitario che è diventato un colosso mondiale, per cui un po' alla volta tutti quanti hanno voluto entrare in questo gioco, perché era un gioco produttivo. Chi stava dentro la comunità europea diventava come paese più ricco di chi stava fuori, per cui tutti quanti hanno chiesto di entrare e questo ha progressivamente ingigantito la comunità, ovviamente creando poi dei problemi di sviluppo. E questa norma, l'articolo 308, è un esempio di poteri impliciti. Quello che vi dicevo l'altra volta dei sistemi federali, in tutti i sistemi federali poi ci sono dei poteri impliciti, nel senso che il soggetto centrale ha degli obiettivi e tutto quello che servono a quegli obiettivi viene attratto nella competenza del soggetto centrale. Penso che Cesare Mainardi l'altra settimana vi abbia parlato della chiamata in sussidiarietà, non so se l'ha fatto il principio di sussidiarietà come funziona nel titolo quinto, il principio di sussidiarietà è un classico esempio di poteri impliciti dello Stato. Ci sono dei problemi che hanno bisogno di essere risolti. Se la Costituzione non ti dà degli strumenti formali, devi ragionare con i poteri impliciti che ti vengono dati. Di fronte al problema ambientale, la comunità non si è messa a ragionare o i poteri formali oppure no. Ha cercato di fare le norme necessarie per raggiungere quell'obiettivo e queste norme stanno sparse dappertutto. Uno dei problemi di inquinamento delle acque sono gli allevamenti dei maiali. Allora, norma sugli allevamenti e su come gli allevamenti devono regolare gli scarichi del liquame in modo che non si infiltrino nel sottosuolo. I concimi, i prodotti azotati, sono fonte di inquinamento delle acque. Direttiva sui concimi e sull'uso dei prodotti azotati e così via. Tutte norme rese necessarie da un obiettivo. L'obiettivo è che la concorrenza si eserciti non a danno di beni comuni o di diritti fondamentali, perché sennò sarebbe una concorrenza sfalsata. Bene, quali sono gli atti? Cerchiamo adesso di capire tecnicamente come funzionano gli atti normativi della comunità e come gli atti normativi della comunità entrino nel nostro ordinamento, che è il problema centrale che dobbiamo affrontare questa settimana. Siccome il trattato funziona per politiche e per attribuzioni, il trattato non c'ha una norma che organizzi il sistema normativo della comunità. Cioè non c'è un articolo 1 che dice sono fonti della comunità 1 la legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi come le preleggi, no? E il trattato dice materia agricoltura, pesca, per la politica della pesca il Consiglio può emanare regolamenti con queste norme, in materia di commercio e così via. Allora noi abbiamo il bisogno di ricostruire i meccanismi e ricostruire il sistema normativo, anche se il sistema normativo ha poco di sistema. Le fonti comunitarie si dividono essenzialmente così. Sono i trattati e il diritto derivato. Il diritto è derivato dai trattati, nel senso che sono le norme, sono gli atti previsti dai trattati, mentre i trattati sono i trattati istitutivi, per cui dal Trattato di Roma del 57, via via, tramite tutti i trattati che hanno modificato il Trattato di Roma, fino al Trattato di Lisbona, che è in fase di approvazione adesso. Per cui dentro c'è l'atto unico dell'88, il trattato di Maastricht nel 91, il trattato di Amsterdam, il trattato di Nizza e alla fine il trattato di Lisbona. I trattati, come abbiamo visto, prevedono degli atti specifici e in particolare prevedono regolamenti direttive e decisioni. Questi sono i nomi che ricorrono nel trattato quando il trattato dice che cosa può fare la comunità in una certa materia. Può emanare regolamenti, può emanare direttive, può emanare decisioni. Sono atti profondamente diversi l'uno dall'altro. Incominciamo dalle direttive. Le direttive sono strumenti molto tradizionali. La Comunità Europea fa una direttiva, questa direttiva indica gli obiettivi della comunità e si rivolge agli stati, ha come destinatario uno stato, dico è tradizionale perché è un classico atto che nasce in un'organizzazione internazionale e si rivolge ai suoi partner, cioè agli stati. Il singolo stato poi ha l'obbligo di adattare il suo ordinamento a quella direttiva, cioè di attuare quella direttiva, di trasporre la direttiva nell'ordinamento interno, trasporre l'uso, che il termine che viene usato dai comunitaristi, ha un bel significato perché proprio trasporre vuol dire che la direttiva si ferma sul confine della sovranità statale e lì viene fatto, mandato uno strumento normativo, che può essere una legge, può essere un regolamento, dipende. E questo atto interno trasporta la direttiva nel nostro ordinamento, cioè la traduce in norme interne. Di conseguenza le autorità interne, i giudici, gli uffici, eccetera, guarderanno questo atto dello Stato, non più la direttiva, questo nello schema generale, no? La direttiva si rivolge agli Stati, gli Stati sono tenuti a trasformarla in norme interne, secondo le regole del proprio ordinamento. Si dice anche che la direttiva vincola gli stati negli obiettivi, nei fini, ma non li vincola negli strumenti, nei mezzi, questo resta nella discrezionalità degli stati. Va bene? Come vedete, questo tipo di strumento è uno strumento abbastanza tradizionale. Dice l'articolo 249 del trattato, che si occupa di elencare questi atti, di definirli. Me lo metterò in rete. La direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta, perché può essere anche singolare, cioè rivolta a un unico Stato, ma di solito sono rivolta a tutti, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Funziona un po' come la legge di delega e il decreto legislativo delegato. La legge delega fissa i principi, gli obiettivi, i principi che tra i direttivi, il governo la attua con i propri decreti. E così funziona lo stesso meccanismo tra comunità europea e Stato membro. La comunità con direttiva fissa gli obiettivi, lo Stato membro li attua con proprie norme. Quello che invece è rivoluzionario, la prima rivoluzione, non l'unica, sono i regolamenti comunitari. Vediamo cosa dice l'articolo 249. Il regolamento a portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. A portata generale ed è direttamente applicabile, il che significa che sfora la membrana della sovranità e si applica direttamente negli Stati. La norma comunitaria si applica direttamente negli ordinamenti degli Stati e a valenza generale. Mentre la direttiva si rivolge agli Stati, il regolamento si rivolge a noi. È direttamente applicabile nel senso che si applica negli Stati senza intermediazione dello Stato. È vietato addirittura allo Stato intermediare il regolamento, perché il regolamento ha questa caratteristica della diretta applicabilità. È come se fosse una legge. Non c'è interposizione del lato statale. Gli italiani, popolo di furbacchioni, hanno pensato all'inizio di recepire i regolamenti con propria legge. La Corte di Giustizia gli ha detto questo non lo potete fare. È una violazione del principio del trattato, per cui il trattato, il regolamento si impone direttamente, per forza propria, non per la forza che li conferisci tu con la legge. Tu non puoi modificare quella che è una caratteristica del regolamento, che è imporsi per forza propria direttamente. Dico, questa è rivoluzione perché significa un'integrazione dei due ordinamenti e crea il grosso problema di che rapporto ci sia tra la norma del regolamento e le leggi interne. Problema di cui ci occuperemo domani. Cosa succede se una norma di regolamento è in contrasto con una legge nazionale? Qual è lo strumento con cui il giudice, l'interprete, deve regolare e risolvere questo conflitto? Con quale criterio deve operare? Le decisioni sono invece un problema più sfumato. Per questa ragione, perché le decisioni, dice l'articolo, le decisioni, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Cioè, tipico della decisione è essere, sì, direttamente applicabile, è obbligatoria per tutti coloro a cui è destinata, ma non di essere un provvedimento non generale, ma particolare. È una decisione che colpisce, per esempio, una certa impresa, un certo comparto, o una decisione che colpisce un unico paese, si dirige a un unico paese, e quindi è più un atto amministrativo di tipo provvedimentale che un atto normativo. Noi non ce ne occupiamo. non è un atto normativo, perché se l'atto normativo è l'atto che pone norme generali e astratte, la decisione invece pone norme particolari e concrete, si dirige a un certo soggetto ed è direttamente applicabile per quel soggetto, ma ha più le caratteristiche del provvedimento amministrativo che le caratteristiche della legge, dell'atto normativo. Chiaro? La scelta tra la direttiva e il regolamento è in molte volte fatta dal trattato, qualche volta invece il trattato la demanda agli organismi della comunità, che possono scegliere se fare una direttiva o un regolamento. Ovviamente la direttiva è uno strumento più morbido, più rispettoso della sovranità degli Stati, mentre il regolamento è un atto normativo che incide fortemente sulla sovranità degli Stati, la limita, toglie un pezzo di potere normativo allo Stato. Il regolamento è definito con una caratteristica, con delle caratteristiche che sono attribuite al tipo di atto. E quindi la diretta applicabilità è una caratteristica del tipo di atto regolamento, non di ogni singolo regolamento. Ci possono essere regolamenti che hanno norme direttamente applicabili e regolamenti che invece non hanno norme direttamente applicabili. Si parla per esempio di regolamenti quadro, sono regolamenti generali che stabiliscono linee molto generali e fanno rinvio a altri regolamenti per la loro attuazione. O certe volte dicono l'attuazione è mandata agli Stati, si comportano come se fossero direttive. Ci sono direttive, invece, che si comportano come se fossero regolamenti. Vi facevo prima l'esempio dei prodotti, direttive prodotti. Se la direttiva definisce che cos'è la pasta asciutta, generalmente poi demanda agli Stati organizzare le funzioni di controllo, le funzioni di certificazione, cioè io sono un produttore di pasta, voglio esportarla in Germania, vado dall'ufficio designato dalla legge italiana e dico questa è la mia tracciabilità della pasta, dammi il bollino così io me ne vado tranquillamente per l'Europa a vendere pasta. Questo è il motivo per cui il mercato si porta dietro anche la concorrenza tra le amministrazioni. Perché se io sono produttore di pasta italiano e in Italia mi ci vuole un anno e mezzo per avere la certificazione, creo una succursale in Portogallo o in Polonia dove la certificazione me la danno in 3 giorni. Sposto la mia impresa lì, non perché mi convenga dal punto di vista produttivo, ma dal punto di vista burocratico. Dopo 3 giorni io sono in grado di commercializzare in Europa. Se invece la burocrazia italiana mi blocca per un anno e mezzo, io per un anno e mezzo non posso commercializzare in Europa. Non solo, ma i prodotti commercializzati nel resto d'Europa vengono a farmi concorrenza in casa mia, perché hanno il bollino. I sistemi sono sistemi complessi in cui un pezzo di ciò che fa concorrenza è un pezzo che sta nell'amministrazione pubblica. Benissimo, queste direttive di conseguenza demandano agli Stati l'attuazione della stessa, ma poi c'è una norma finale che dice così: è vietato agli Stati ostacolare il commercio dei prodotti che hanno il bollino. Questo è un divieto. È un divieto che non implica attuazione da parte dello Stato. E la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha detto che queste direttive possono contenere norme tipi di norme che hanno effetto diretto. Pur essendo la direttiva, dal punto di vista del tipo di atto, un atto che non ha la caratteristica tipologica della diretta applicabilità, può contenere delle norme che invece hanno la caratteristica tipologica delle norme a effetto diretto, nel senso che è un divieto incondizionato, che non implica attuazione. Capite? Allora anche queste direttive possono avere un'applicazione diretta dentro negli stati, purché ricorrono una serie di condizioni, che adesso vedremo, o vedremo domani. Vediamo un po' oggi, e poi ve lo ripeto domani, perché questo è uno dei punti più fondamentali dell'intero corso. Immaginate di essere un produttore tedesco di birre, vorrei conoscervi. Avete, esce la direttiva sulle birre, che è fatta per voi, proprio sulle vostre immagini, sulla vostra produzione, è perfetta. Voi andate all'apposito ufficio del vostro land e chiedete la certificazione, birra conforme al regolamento tariffario. Ve la ottenete il giorno stesso, il giorno dopo partite con il vostro camion stracarico di birre e venite a venderla qua. Qua vi dicono, mi dispiace, voi non potete vendere la birra perché noi non abbiamo ancora attuato la direttiva. Che succede? La direttiva fissa un termine per la sua attuazione, esattamente come la legge di delega. Entro tal giorno, entro tot mesi, gli stati devono emanare la normativa d'attuazione. L'Italia, che brilla sempre per velocità, non attua la direttiva. Può opporsi alla commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva ai mercati negli altri stati? La Corte ha detto di no. Ha detto di no, perché dice ci sono diverse ragioni che mi portano a ritenere che non lo si può fare. Primo, perché è un principio generale dell'ordinamento che nessuno può trarre vantaggio del proprio atto illecito. Se voi uccidete la mamma per ereditare il suo patrimonio, questa è una causa di indegnità per cui, oltre ad essere condannati a varie pene, non potete ereditare. Questo è previsto dal codice. In America questo non era previsto dal codice ed è stato mettato al centro nello Stato di New York un problema giurisprudenziale difficilissimo che hanno risolto con tutti i principi di common law, per cui risalendo nella notte dei tempi al diritto romano, al diritto medievale, al comune italiano, eccetera, per stabilire poi un principio che è un principio che trovate in tutti i manuali di qualsiasi tipo, che dice, di solito con una frase in latino, che nessuno può trarre beneficio del proprio atto illecito. La Corte l'ha applicata agli Stati. Lo Stato che non attua una direttiva non può difendersi, non può difendere il suo mercato per il suo fatto illecito. Per cui dire che quella direttiva è effetto diretto è un castigo che dà gli Stati. Tu non hai trovato la direttiva? Hai fatto un torto ai tuoi produttori che non c'hanno il bollino. Ma questo non ti consente di opporti ai prodotti altrui. Per cui hai perso su entrambi i piani, danneggi i tuoi produttori che hanno maggior difficoltà a essere efficienti sui mercati esteri e invece non puoi difendere il tuo mercato. Questa è la conseguenza di un effetto diretto della direttiva. Questo effetto diretto della direttiva scatta soltanto nei casi in cui la norma della direttiva sia precisa, completa e incondizionata. Precisa e completa non si sa bene cosa vuol dire, quello che importa è incondizionata, cioè che non dipende da valutazioni discrezionali lasciate agli stati. Capite? Un divieto è di per sé non condizionato. Un divieto scatta automaticamente, una logica sì e no. È vietato ostacolare, vuol dire che è vietato ostacolare. Punto. Queste sono le norme che si collegano proprio alle quattro libertà, che sono quattro libertà tipicamente negative, no? Le quattro libertà di trattato. Circolazione dei lavoratori. Cosa vuol dire circolazione dei lavoratori? Che ognuno di noi può andare a lavorare dove vuole e non gli possono essere frapposti ostacoli o discriminazioni basate sulla nazionalità. L'esempio che porto nel vostro manuale, che non era Herr Müller ma era un cittadino belga, è un cittadino belga che viene in Italia a lavorare, provincia di Modena, di Reggio Emilia, insomma comunque in Emilia, cerca casa, dicono ci sono degli alloggi popolari, allora fa la domanda all'alloggio popolare e l'impiegato del comune dice mi spiace ma c'è scritto cittadini italiani possono, lei è cittadino italiano, non sono belga, quindi non può, chiusura del sillogismo. E lui ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia ha detto no, l'ufficio pubblico deve disapplicare la norma interna, perché se la direttiva comunitaria dice che tu puoi circolare liberamente e c'è perfetta mobilità dei lavoratori, questo deve comportare l'abbattimento di tutte le altre misure, compreso i contributi per la casa, lo sconto sui mezzi pubblici, l'asilo nido per i figli. Cioè tu devi essere integrato come se fossi un lavoratore italiano e nessuna discriminazione è lecita, è un divieto di discriminare, per cui quella norma ha effetto diretto. Effetto diretto che scatta soltanto però in direzione verticale, dall'alto in basso. Cioè tu cittadino puoi rivendicare un diritto che ti è dato dalla direttiva contro lo Stato inadempiente, perché così castighi lo Stato. Un giorno un giudice italiano ricorse al Tribunale di Milano, ricorse alla Corte di Giustizia ritenendo che la legge italiana sul falso in bilancio fosse in contrasto con una serie di norme comunitarie. Era il giudice penale che stava perseguendo un imputato per falso bilancio. E chiede alla Corte di Giustizia, ma questa norma ha effetto diretto oppure no? E la Corte di Giustizia risponde, ma non può avere effetto diretto, perché tu giudice italiano sei parte dello Stato italiano. E di conseguenza non puoi dare effetto diretto a una norma comunitaria contro il cittadino, anche se il cittadino per combinazione era il Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva fatto quella legge, ma lui è un cittadino e come tale tu non puoi usare l'effetto diretto in senso, sperate la freccia, in senso dall'alto in basso, la puoi usare soltanto come diritto dell'individuo nei confronti dello Stato e non viceversa. È un principio di libertà, è un principio di tutela dei diritti, quello che si incardina sul cittadino che può rivendicarlo nei confronti dello Stato. È interessante queste sentenze, ve le metterò, sono sentenze molto risalenti poi le prime, perché danno anche la visione di come la Corte di Giustizia abbia avuto l'idea di come si costruisce un ordinamento. La Corte dice questo, il trattato comunitario si impone ai paesi, fissa degli strumenti normativi, per esempio gli organismi comunitari hanno il potere di fare regolamenti che si applicano direttamente ai cittadini, fissano obblighi tra i cittadini. Di conseguenza il sistema non può essere concepito soltanto come un sistema che grava negativamente sulla libertà dei cittadini. L'ordinamento comunitario dà anche diritti. Questi diritti devono essere difendibili di fronte al giudice, sempre e comunque. Qualsiasi sia la fonte in cui trova fondamento, anche i diritti del trattato, le libertà, sono diritti che i cittadini possono usare direttamente contro lo Stato che non le avesse attuate. Cioè noi siamo in grado addirittura di attribuire effetto diretto a norme del trattato istitutivo. Il cittadino belga, in realtà, quando è andato a chiedere di accedere alle alloggi popolari, si fondava su un diritto di libertà di circolazione che era quello che vi leggevo prima, circolazione dei lavoratori. Addirittura un trattato internazionale fissa diritti azionabili dal singolo cittadino. Questo è abbastanza sconvolgente se voi tenete in mente quanto vi dicevo all'inizio sulle dimensioni 1, 2, 3. L'organizzazione internazionale è un'organizzazione tra stati, dove gli stati stanno come persone giuridiche. E quello che stabilisce il trattato internazionale dentro nello Stato è veicolato da atti normativi dello Stato. Qui abbiamo un trattato internazionale che fissa diritti azionabili direttamente dai cittadini, perché hanno effetto diretto, direttamente nei confronti del proprio Stato. Si può andare da un giudice e dire lo Stato X, non avendo attuato o avendo posto delle norme contrarie ai principi del trattato, ha conculcato il mio diritto. E io lo posso difendere anche se la fonte di quel diritto è un trattato internazionale. Questo è un sintomo di come il sistema sia uscito dalla dimensione dell'organizzazione internazionale, anche se non sappiamo bene dove sia entrato. Bene, a domani.